Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Ed eccoci qua, Fabio Cantelli, benvenuto qui su Daily Cogito.
Grazie.
È veramente un piacere averti qua e io aspettavo questa chiacchierata da un po' di tempo. In realtà ci siamo incontrati a Senigallia e io voglio mandare subito un saluto agli amici di Senigallia che in questi giorni stanno vivendo un'esperienza decisamente problematica e difficoltosa. Ci siamo visti là, tu hai fatto una conferenza meravigliosa. E io nella mia mente ho fatto un collegamento, ho detto ma questa è la persona di cui ho letto il libro 15 anni fa. e ascoltarti è stato veramente importante, è stata un'esperienza che mi ha fatto, peraltro nella consonanza anche di temi che abbiamo trattato nella tua conferenza, nella mia conferenza, il tema dell'indipendenza, della dipendenza psicologica e non solo, è un tema che spesso qui su Daily Cogito abbiamo trattato e quindi mi sono detto ma io voglio parlare con questa persona, voglio portare questa chiacchierata anche al mio pubblico, quindi benvenuto, sono molto felice che tu abbia accettato l'invito.
Grazie, sono contento di essere qui.
Come stai in questo periodo? Sei impegnatissimo, stai girando tanto? Com'è la risposta delle persone ai racconti che tu porti?
Beh, sì, è un anno e mezzo che sta andando avanti questo ottovolante con qualche pausa di centrifuga. diciamo che dalla sera in avanti la mia vita è stata investita da un cataclisma.
Sì.
Poi la ripubblicazione del libro ha fatto la sua parte.
Certo, quindi... certo.
Ma è tutto incredibilmente bello perché sono esperienze interessanti che mi toccano, mi segnano, incontri notevoli come quello con voi oggi.
Eh beh, qua siamo veramente contenti di poter portare la tua testimonianza, i tuoi racconti e anche poi le tue passioni, cioè nel senso cercheremo di fare una chiacchierata come sempre. Quindi io do il benvenuto a tutti quanti, ciao bella gente, si sono già accorti del nuovo magheggio di regia, il doppio primo piano.
Hai visto?
Avete visto che,
visto Fede, che brutto?
Ragazzi, Fede, cioè nel senso...
Ogni tanto lavora.
Lo so che sempre, però ogni tanto lavora Fede, ogni tanto lavora, ogni tanto fa delle cose, cioè nel senso... Ciao Silvia, ciao Fiorellino, ciao Francesco. Penso ci saranno degli spunti interessanti da collegare agli argomenti affrontati nei giorni prima sull'essere drogati di piacere. Non voglio paragonare con altre sostanze, via dicendo, però perché abbiamo aperto la stagione con una puntata in cui ho parlato di quanto siamo drogati di piacere, cioè delle dopamine, quelle immediate,
sì,
che sono una forma di dipendenza che adesso sta impattando in modo estremamente grave sul nostro modo di relazionarci al mondo. E ragazzi, cioè non è un caso che io abbia chiesto a Fabio, a cui peraltro ringrazio perché io, cioè nel senso, te l'ho chiesto, cos'è, tipo 5 giorni fa, 6 giorni fa, ho detto ascolta Fabio, se vuoi, noi questa settimana avremmo la possibilità. E tu mi hai detto, aspetta che incastro, ho detto, io pensavo, no, ma mi manderà a fanculo perché in fin dei conti mi dirà, ah, guarda, cioè nel senso, io il prossimo mese... E invece sono rimasto veramente sorpreso, quindi ti ringrazio della disponibilità. E quindi non è un caso, cioè nel senso, parleremo di tematiche che in qualche modo sono già collegate. Se vuoi spendere due parole... Semplicemente perché magari ci sono persone online che non conoscono chi tu sia, qual è il tuo lavoro, quindi com'è che ti presenteresti?
Gli alzi un po' il microfono. No, soprattutto come posizione, se è possibile.
Ah sì, un po' più alto, guarda. Esatto.
Perfetto, fantastico, grazie mille, sai.
Ecco qua,
benissimo.
E ci siamo.
Così va bene?
Perfetto, perfetto.
Okay.
Come ti presenteresti alle persone, a chi non ha mai conosciuto il tuo lavoro, quello che fai?
Bella domanda. non so come presentarmi a me stesso, quindi figurati agli altri. No, beh, adesso al di là delle cose che non sono battute, ma la sostanziale realtà, della mia ricerca di me, ecco, che nasce dall'adolescenza e prosegue e continuerà fino all'ultimo dei miei giorni. Ma sono, come dire, un ex tossico, io ci tengo a dire questo, non certo. Che ha avuto questa esperienza molto radicale di tossicomania. Poi sono approdato nell'83 nella comunità di San Patrignano, ci sono stato in due tranche 10 anni per uh-huh. uscire da questa dipendenza, dopodiché sono arrivato a Torino per una storia d'amore, devo dire, e lì ho iniziato a lavorare con Don Luigi Ciotti nel gruppo Abele, e da circa 15 anni mi occupo, sì, 15 anni, dal 2006, di curare la comunicazione pubblica di Don Ciotti, sia per quel che riguarda Libera, cioè la società antimafia, certo. che il gruppo Abele, tutte le attività del sociale. Questo è quello che faccio, diciamo, il lavoro, diciamo, ordinario. E poi
accanto a questo, accanto come a diciamo, questo, nell'ultimo anno e mezzo sei stato travolto
esatto.
da una storia che io, come ti raccontavo prima, io ho letto il tuo libro in tempi non sospetti, come direbbe qualcuno. Ho letto sì. il tuo libro quando ero all'università. Io l'ho letto in modo talmente anche emotivo che non ricordavo neanche il nome dell'autore del libro. Cioè, nel senso, io ho ricollegato Sampa a te quando poi ci siamo conosciuti. Ed è una storia veramente viscerale da mille punti di vista. E vorrei partire da questo a parlare con te, perché quando si parla di... tu parli di tossicomania, quindi questa, sì. questo legame morboso a qualcosa da cui dipendiamo. Noi siamo normalmente, moralmente portati a considerare sempre l'altro come il tossico. Il tossico è sempre qualcuno diverso sì. da me. E in realtà poi a guardare bene la vita umana le cose non stanno così. Perché quella che tu chiami tossicomania in realtà è forse la recrudescenza di un comportamento che teniamo tutti dentro di noi, che è il voler dipendere quasi a tutti i costi da cose che stanno esteriormente rispetto a noi, dal legarci ad aspetti che possono essere relazioni, sostanze, per quanto sia una parola che so che a te non piace particolarmente, poi magari spendiamo due parole anche in questo senso. Però possiamo dire che siamo tutti dei tossici in un certo modo e che poi ovviamente questo prende aspetti diversi nel corso della vita.
Assolutamente. Io a questo sono arrivato, ovviamente non teoricamente, ma riflettendo sulla mia esperienza, sul bisogno di capire cosa mi condusse alla tossicomania, e ci sono arrivato in anni relativamente recenti, quindi dopo aver scritto il libro.
Sì.
E adesso mi sento di dire che la condizione umana è una condizione tossica potenzialmente, certo. perché noi tutti manchiamo di qualcosa venendo al mondo, mm-hmm. ci manchiamo di quello che abbiamo provato nella vita prenatale. È una condizione, presumo, di beatitudine
idilliaca. Certo, assolutamente.
Di totale idillio, di continuità con l'altro, non c'era divisione tra me e l'altro, che era il grembo materno. E la nascita è un trauma micidiale, perché ci strappa da questo, ci porta nel mondo della separazione, della discontinuità, della distanza e poi del tempo,
sì.
che sono le condizioni che connotano l'esistenza umana, che è mancante all'origine, c'è un difetto di fabbricazione, diciamo.
Certo. La vita è manchevole, la vita umana è manchevole.
Noi cerchiamo nella vita quel paradiso da cui proveniamo, per lo più non sapendo, ignorando che non lo potremo mai trovare certo, sulla Terra.
Certo, assolutamente.
E questo è quello che rende drammatica, ma anche appassionante, l'esistenza umana. In alcuni questa ricerca è così forte che porta poi a delle condizioni di totale dipendenza. Io preferisco parlare di mania, perché c'è un lato demoniaco e anche in qualche modo divino nella droga, come è capitato a me, ecco.
Certo.
Io difatti quella cosa che direi ai filosofi, ne abbiamo questa passione comune non da poco, no? Ma che ci ha formato e ci ha segnato e che continua, insomma, a bollirci dentro, e che si è, ovviamente una, una parola importante della filosofia è ontologia, no?
Certo.
Io direi che bisognerebbe, assieme all'ontologia, o magari anche prima, parlare di ontopatia.
Ontopatia.
Perché l'essere umano è ontopatico prima che essere. La condizione umana è ontopatica e quindi è già patologica in sé. Cioè la malattia, l'esistenza è una malattia.
Mi viene in mente la malattia mortale di Kierkegaard.
Esatto.
E quanto è pazzesco. Guarda, questa è una tematica che a me capita anche di discutere, a volte in live, però a volte anche in incontri di persona. E io mi accorgo che c'è un'intera generazione attualmente, che in realtà, di cui faccio parte anch'io in realtà, perché già questa cosa è cominciata, penso negli anni 80, 90, cresciuta con l'idea che in realtà le cose vanno sempre bene. Se vanno male è perché sei inciampato. Quando in realtà è l'esatto opposto. Cioè, nel senso, le cose vanno male e poi inciampi nel bene. Ti impegni per il bene, lo ricerchi, però è un inciampo nel senso che è comunque l'eccezione. È comunque qualcosa che devi forzarti a costruire, qualcosa che devi faticare per costruire. E io quando ripeto queste cose, anche a persone giovani, è incredibile, ma lo vivono come un sollievo. Cioè, persone cresciute, magari nei primi 14 anni della vita, convinte che in realtà, guarda, la vita di tutti è una figata pazzesca, io mi sento una merda, e sono io che sono sbagliato, in realtà si rendono conto che in realtà siamo tutti nella stessa condizione di sensazione di essere sbagliati. È che tutti quanti fingiamo. E quando si rendono conto di questa ontopatia, mi piace un sacco, si svegliano e dicono, ah ma cazzo, ma allora non sono mica da solo. Che è una tematica molto presente anche nelle cose che racconti tu, il fatto di non sono solo nel disagio che vivo.
Certo, perché è un disagio segnato da una condizione comune, che è quella della nostra finitudine, della nostra finitezza.
Certo.
E io penso che la questione della morte sia la questione delle questioni in Occidente, cioè la rimozione della morte, del nostro limite costitutivo. E per un adolescente questo è particolarmente drammatico, perché l'adolescenza è l'età in cui tu nasci una seconda volta, nasci per la prima, ti percepisci per la prima volta come individuo.
Sì.
Il problema è che l'adolescente è una sensazione esaltante, quella di rimettersi al mondo da sé.
Assolutamente.
Però questo porta l'adolescente a pensare che l'individuo sia un individuo fine a se stesso, che sia un inizio e una fine,
certo.
Che comprenda tutto, che sia autosufficiente. Non sa, non vuole sapere che la fine invece l'aspetta fuori da lui.
Assolutamente.
E che dovrà farci i conti con la sua finitezza.
Se tu dovessi fare, e ne fai tanta di autoanalisi, cioè nel senso, anzi, sì, il tuo lavoro è basato su un'analisi della tua esperienza, come direi, dicevamo. Sì. Il tuo inizio nella discesa in quell'inferno che hai vissuto, che è quello della tossicomania,
sì,
secondo te, ovviamente con il senno di poi, da dov'è che ha avuto inizio? Perché giustamente tu dici, dalla perdita di quella situazione idilliaca, però qual è l'evento scatenante? Cioè, se c'è un evento scatenante, un pensiero, un'esperienza che ti fa avvicinare a quel tipo di mondo?
Ma sai, c'è stato un episodio che io ho raccontato nella docuserie, non ho raccontato nel libro. E che è significativo, perché il mio incontro con la droga, con la tossicomania, avvenne in uno dei momenti più esaltanti della mia vita.
Ok.
E quindi non è che era figlio di un disagio, di
un momento di euforia, quindi.
Di euforia, di, okay, assolutamente, di uno stato di grazia, perché mi ero innamorato di una ragazza, avevo perso la testa, come sarebbe meglio dire, che era bellissima, era ambitissima da tutta il mio liceo, e lei scelse me.
Ok.
E questo per me è stato, come dire, toccare il cielo con un dito, no?
Certo.
E lei fu la prima, fu quella che mi fece la prima iniezione di eroina. Io ho iniziato dall'eroina, ecco, quella, certo, l'anomalia della mia tossicomania.
Non hai avuto un'entrata graduale?
No, io sono andato dritto, come dire, ho iniziato dalla fine, no? Da quella, certo, a quello a cui si arriva, no? Attraverso un percorso di graduale avvicinamento. No? Io ho detto, voglio la droga vera, voglio la droga, certo, assoluta.
Dritto al punto, dritto alla puntura, cioè, se mi esatto, dovrebbe da dire, scusami.
No, no, ma...
un po' di black humor in questo caso, ecco,
è dritto alla puntura. Dritto alla puntura, sì, sì, che peraltro mi faceva anche inquietudine, perché le punture per me erano, rievocavano i vaccini che si facevano a scuola, da bimbi.
Che aveva colpito.
Sì, sì, che okay, erano anche dolorosi. C'era il medico che ti distraeva dicendo ma cosa fai, perché squadratifi, e poi ti faceva queste punture nel sedere. Per l'antivaiolosa, questi vaccini qua, insomma, di un tempo. Quindi a me le siringhe non è che mi piacevano, mi evocavano. Invece da lei mi sarei fatto fare di tutto.
Di tutto. È stata il cavallo di Troia che fa entrare qualcosa che non ti aspetti.
Sì, sì. E poi ci fu questo episodio, sempre lo stesso giorno, quando io finì a letto con lei, cosa che avevo fantasticato per mesi, e sotto l'effetto dell'eroina le sue carezze, le sue avance, le sue sollecitazioni
non sortirono effetto.
Non so, mi davano anche fastidio.
Addirittura.
Sì, sì, era una sorta di interferenza alla beatitudine completa, compiuta.
Sì.
Non mancante di nulla, sì, appunto.
Sì, sì,
che io
sì,
stavo
sì,
vivendo.
Sì. E da lì quindi si è scatenato e non sei riuscito, diciamo così, poi, o non hai, magari non hai anche desiderato. Com'è stato il primo periodo? Perché io, ti faccio una piccola premessa, io... Se c'è un privilegio nella mia vita è che non ho mai avuto dei vizi, cioè nel senso non sono mai caduto in un vizio per dire io questa cosa qua devo farla o devo, no, non so perché, ripeto, ma è una fortuna, io mi ritengo molto fortunato per questo. Quindi quando tu ti sei reso conto di quella beatitudine, cos'è che ti ha spinto a dire questa cosa qua non la metto in discussione, non mi fermo a dire ma...
Ma la presunzione di poter governare l'esperienza,
okay,
di arrivare fino a un certo punto e fermarmi quando non andare oltre quel punto,
certo,
no?
Certo.
Laddove quell'esperienza poteva diventare pericolosa, perché all'epoca, parlo del 1980, era molto noto già che sì, l'eroina era una droga letale, potenzialmente letale, c'erano molti morti di overdose all'epoca,
certo,
e che era una droga che creava dipendenza. Io pensavo di non essere, di non diventare come quelli lì che si vedevano, okay, per la strada.
Potrò cavalcare la tigre.
Esatto, cavalcare la tigre, sì, sì, sì.
Sì, 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 sì.
E quindi ovviamente la meravigliosa presunzione dell'adolescente, del giovane, ero alla fine dell'adolescenza, che dice vabbè, io sono, come dire, io sono la salamandra, io attraverso il fuoco e non mi scotto.
Certo.
Non mi scotto.
Mi scotto. Sì, è con una sorta di tracotanza, diciamo così,
sì,
sovrastima.
Sì, sì, libris.
E poi a un certo punto ti sei accorto che quella tracotanza era mal riposta.
Sì, alla prima crisi
quanto
di astinenza.
Quanto presto è successo?
Dopo un anno.
Dopo un anno.
Con la prima crisi di astinenza ho capito che mi ero messo nei guai seri.
Ok.
E lì ho deciso di affrontare la cosa da solo, che... decidere se dovevo mettermi di fronte alla questione.
E come l'hai fatto? Come l'hai affrontata la questione?
Ma
da solo intanto, quindi...
Sì, ho deciso che non dovevo, non era giusto che io facessi vivere i miei questa vicenda.
Ok. Loro già sapevano.
Loro già sapevano. Avevano saputo. Non avevano immaginato che fosse così grave la questione,
okay,
perché quando loro lo seppero non era ancora così grave, era relativamente gestibile. Quando io mi sono reso conto che invece ero diventato un dipendente, che senza droga stavo male, a quel punto ho dovuto, come dire, decidere cosa fare e ho detto vabbè, io adesso me la vedo come stesso.
Con me stesso.
Ed è stato un lungo vedere, ecco, perché certo, poi per lungo tempo io ho pensato che fosse ancora possibile rendere compatibile la tossicodipendenza con una vita relativamente normale, cioè mi facevo, però immaginavo se c'è da leggere un libro che mi piace lo leggo, se c'è da vedere un film che mi piace lo leggo. Mi resi conto cammin facendo che non era più possibile.
Non era possibile
perché la droga ti mangia tutto, cioè è totalizzante, è un despota che prende tutta la tua vita e poi sostanzialmente anche praticamente era impossibile, perché voleva dire all'epoca recuperare ogni giorno una quantità tale di denaro per cui io dovetti imparare a rubare, cioè diventare certo. un ladro e a tempo pieno e con tutto quello che poi questo comportava.
Che comporta, che spesso per molte persone questo è anche poi il motivo per cui finiscono appunto magari in carcere, dove per conoscere, entrare.
Come è capitato anche a me, stato in carcere, certo. La prostituzione, un'altra esperienza spaventosa che ho dovuto affrontare, perché lì il fine giustifica i mezzi.
Assolutamente, assolutamente. Beh, cioè nel senso è questione di vita o di morte, diventa un certo
esatto,
punto.
Sì, sì, sì.
Sai, io ho fatto un'esperienza, ormai sono passati 13 anni, ho fatto un'esperienza in cui sono andato nelle carceri a insegnare scrittura creativa, quindi ho fatto esperienza con carcerati, e mi sono accorto di questo, mi sono accorto che la cosa che tu hai detto, ho deciso di affrontarla da solo, non è mai cambiata. Cioè uno dei veri problemi nell'ambito di queste, che sono poi debolezze umane che si traducono in tragedie, è il fatto che a un certo punto ci convinciamo che nessuno può aiutarci o che il migliore aiuto che posso darmi è quello di affrontarlo da solo.
Sì.
E io credo che sia uno dei problemi più forti, perché significa che negli ultimi, adesso da quando tu hai cominciato questo percorso, quindi sono passati 35 anni circa, e non è cambiato nulla. Cioè non è cambiato nulla, e io credo che questo sia anche un fallimento un po' dell'informazione intorno a queste tematiche. Cioè, perché oggi una persona che cade nella dipendenza da appunto eroina, cocaina, via dicendo, ancora oggi si convince di potercela fare da solo?
Sì, oggi forse ancora questa convinzione è ancora più forte e diffusa, perché la dipendenza costa di meno in tutti i sensi.
Sì.
C'è un costo economico che è irrisorio rispetto a quello di un tempo, certo. È un costo anche esistenziale che è molto alleggerito.
La legge di Moore funziona anche con la droga, quindi si aumenta la disponibilità e si dimezza il costo.
Esatto.
La droga è una tecnologia, quindi sì, sì. La regola vale anche lì.
Sì, sì, io dico che la droga è una merce ormai, e come tutte le merci obbedisce alle leggi del mercato.
Assolutamente, quindi assolutamente.
Reperibilità, diffusione, prezzo alla portata di tutti.
In questo mi viene in mente una domanda da porti, che com'è che la vedi tu la questione della legalizzazione? Sai che è una tematica che io ho trattato anche qui, perché io ho avuto Marco Cappato varie volte in trasmissione, quindi ne abbiamo discusso. Ovviamente noi ne abbiamo discusso da persone che non hanno mai, diciamo così, vissuto. La persona che ha vissuto questo tipo di esperienza, tu come la vedi la questione della legalizzazione?
Ma guarda, da due o tre punti di vista, allora, un argomento che viene cavalcato da alcuni, tipo da Roberto Saviano, sul fatto che la legalizzazione della cannabis sarebbe un colpo alle mafie, questa è una cazzata, con tutto rispetto, sì.
Ok.
Perché le mafie hanno sempre fatto i veri soldi dalle droghe pesanti, che creano dipendenza.
Ok, ok.
Perché certo. Creano, come dire, una clientela fedele. Quindi le droghe leggere, la marijuana, è una voce di bilancio abbastanza irrisoria.
Sì, non credo che facciano i soldi effettivamente. Sì,
con l'eroina.
Si tratta di oppiacei soprattutto. Cocaina, sì.
E, secondo punto è che la droga è già appunto è una merce, quindi è liberalizzata, che vuol dire molto di più di legalizzata. Oggi la legge l'ha detta il mercato, non l'ha detta la politica.
Certo.
Il mercato è la potenza più forte, lo vediamo adesso anche con la questione del gas, dell'elettricità.
Certo. È l'interscambio, esatto, fa tutto. Ecco. Sì, certo.
Quindi la droga è una merce, è già liberalizzata. Se tu poni una legalizzazione, comunque, in quanto deve essere una cosa certificata dalla legge, quindi da uno Stato, di porre comunque dei limiti alla disponibilità, no? Che anche certo. La legalizzazione in termini di, come dire, distribuzione di quantità e anche di età, non è che puoi, credo, permettere un accesso dell'acquisto di droga ai minorenni, no?
Credo che sarebbe difficile quello.
Ecco, il punto è che laddove tu poni un qualsiasi tipo di limite o anagrafico o di quantità di droga disponibile quotidianamente, apri un mercato nero che ti dà quello che il limite,
certo,
lo Stato
questo,
non
questo
ti
assolutamente
dà. Quindi ecco, terzo punto, che è quello che mi sta più a cuore, perché per me è quello che veramente riguarda la sostanza del problema. Io di discorsi su legalizzare, proibire, li sento da 40 anni. Mm-hmm. Siamo sempre lì.
Siamo sempre lì.
La legge non è l'unità di misura per comprendere un fenomeno così importante, così profondo come quello delle droghe.
Certo, certo.
Io dico in maniera un po' provocatoria, ma non è provocatoria, è quello che penso, che la droga non andrebbe legalizzata né proibita, andrebbe ritualizzata.
Ah, interessante questo. Cosa intendi?
Vuol dire che le droghe sono dei, come dire, dato che vengono usate da millenni, dall'umanità, sì. No? Sì, perché sì, sono sostanze naturali, no? Fondamentalmente. L'oppio, la coca, i funghi, la psilocibina. E rispondono a quel bisogno di tornare al paradiso perduto che l'essere umano porta dalla nascita e porterà per sempre. Allora bisognerebbe capire che le droghe possono essere un luogo in cui si crea una comunità.
Certo.
Difatti, come dire, ci sono delle tribù, c'erano almeno, per quanto mi risulta, ne parla Artaud.
Sì, no, ma ci sono ancora.
Ecco, nel Messico meridionale, che usano il peyote o altre radici per creare un contatto col divino.
Certo, certo.
Ecco, il contatto col divino per me non è nient'altro che il contatto con la nostra sfera prenatale.
Certo, certo. Sì, sì, questo è molto chiaro, questo è molto chiaro.
Ecco, se si spiegasse che le droghe servono a questo, che però il paradiso sulla terra non si trova, quindi prendiamole tutte insieme, mm-hmm, sapendo che però questa nostalgia non avrà, come dire, una risposta.
Sarà sempre un surrogato.
Sarà sempre, certo, un surrogato. Allora a quel punto possono diventare paradossalmente, ma neanche tanto paradossalmente, un veicolo di consapevolezza di quello che siamo.
Certamente, certamente.
E Aldous Huxley aveva colto questo.
Ah, sono molto d'accordo. Ecco. Cioè l'idea che esista un modo per spegnere quella parte razionale della nostra esistenza, che è quella che distingue e discerne,
sì,
per tornare a quella che, diciamo così, Schopenhauer chiamava la volontà, no? Quindi sì, questo flusso inesausto di vita, che però non potremo mai raggiungere perché poi siamo biologicamente limitati, siamo gettati nel mondo, siamo separati da qualcosa.
Esatto.
E questo credo sia...
Però il fare il confronto col proprio limite è esattamente quello che ci porta a una consapevolezza di noi stessi.
Sì.
Cioè saperci mortali e sapere che noi amiamo la vita proprio perché sappiamo che finisce.
Certamente, certamente.
E questo che la rende appassionante. Se la vita fosse infinita sarebbe un mortorio.
Mamma mia.
Sarebbe
mamma mia.
Una cosa che chiamerebbe il suicidio a gran voce.
Sì, sono d'accordo. Sono discorsi che si sentono molto spesso. In realtà l'anelito all'immortalità c'è da sempre.
Da sempre.
Si è scritto montagne di romanzi. Io durante la serata Pop Sofia ho citato Voldemort. Voldemort è uno degli archetipi,
certo,
contemporanei dell'anelito all'immortalità. Mi ha fatto venire in mente, io non so se tu sei avvezzo ai videogiochi.
Purtroppo no, cioè, sono un'altra generazione.
Sappi che c'è un videogioco che ha avuto un grandissimo successo in quest'ultimo anno e che parla esattamente di questo. Si chiama Elden Ring il gioco. Ed è, ora non sto qua perché è una storia complessissima, però il principio è che il mondo è il risultato di una guerra fra divinità. Una divinità è quella che viene chiamata il Golden Order, cioè la divinità che ti fornisce un ordine fatto di separazione, di discernimento, di principium individuazionis, quindi del fatto che tu sei tu, che questo tavolo è questo tavolo, e della razionalità come strumento per capire la realtà. E poi c'è un'altra divinità che è la frenzied flame, cioè la fiamma della follia, la quale, denunciando questa tracotanza del suo rivale, dice no, in realtà tutto deve tornare all'uno, l'uno plotiniano potremmo dire, tutto deve... il discernimento è una menzogna, la razionalità è una menzogna, e quindi tutto deve tornare a quell'iniziale, primario Eden che era l'uno indistinto. Ed è una storia che appunto racconta in modi molto, molto anche epici questo scontro. E in effetti, se ci pensi, è quello lo scontro di cui parli tu. Lo scontro fra, da un lato, la ragione.
Analitica.
Analitica, sì, che ti permette di riconoscere le cose, di crearti immagini. E dall'altro la sensazione che poi effettivamente sia tutto connesso e che questa analiticità sia una sorta di menzogna.
È un modo di controllare, è uno strumento di potere.
Assolutamente, l'analisi. Assolutamente, assolutamente.
Che però si ritorce contro chi lo se è reciso dalla sua radice emotiva.
Esattamente. Credo che sia necessario, insomma, dare un ruolo alle cose, cioè nel senso entrambe sono fondamentali.
Sì, assolutamente, sì.
Quando si scambiano l'una con l'altra fanno dei danni incredibili.
Esatto. Questo infatti, Apollo, Dioniso, per Nietzsche erano questi due, due principi.
Esattamente, esattamente. Poi tu nella tua esperienza, hai fatto quindi l'esperienza, perché io mi ricordo quello che scrivi, tu sei partito dall'eroina. Poi tu dai una definizione anche particolare. Tu fai una differenziazione fra eroina e cocaina.
Sì.
Tu dici che l'eroina ti toglie l'anima? No. Quella è la cocaina.
Sì,
cocaina ti toglie l'anima. L'eroina
ti rende schiavo.
Ti rende schiavo.
Ti rende dipendente.
Questa cioè, mi piacerebbe sentire l'elaborazione di questo, perché sembra una differenza che per te fa tutta la differenza del mondo.
Sì. Perché allora io faccio questa differenza sulla base ovviamente dell'esperienza. Ho provato entrambe le droghe, sono diventato dipendente da entrambe le droghe. Però,
contemporaneamente?
Sì.
Ah, quindi
ho iniziato prima con l'eroina, sì. Poi ho incontrato la cocaina, sì. E ho detto questa è la droga che cercavo.
Ok.
L'eroina non mi interessa più.
Ah, hai perso interesse quindi per
l'eroina. Però ho capito che senza la cocaina da solo non riuscivo a... avevo capito che era ingovernabile da sola, aveva bisogno del suo contrappeso.
Ok.
Allora, difatti per me il massimo era averli insieme, no? Quello che noi chiamiamo lo speedball.
Ok.
Cioè iniettarci eroina e cocaina mischiate.
Ok.
Allora, la differenza tra queste due droghe, che io percepivo in maniera netta e evidente mentre li iniettavo, la cocaina era molto più potente. Il primo effetto, la cocaina sovrasta l'eroina come effetto. Però se te li metti insieme, l'eroina ti salva dal down da cocaina, che è il momento devastante in cui tu passi da una estasi paradisiaca a un inferno atroce di angoscia, di smarrimento.
Ok.
Allora, riflettendo sulla funzione, sull'effetto che avevano queste due droghe, un giorno ho capito che l'eroina mi riportava alla condizione prenatale. Era una droga regressiva,
okay,
che mi riportava al grembo materno, alle situazioni di beatitudine, di invulnerabilità, di protezione, di distacco che io ho provato, credo, da nascituro. La cocaina fa esattamente il contrario. Il cocaina mi ha fatto ogni volta nascere, uscire dal grembo.
L'euforia.
Ma invece, appunto, l'euforia, perché io cosa trovavo? La cocaina cosa ti fa trovare una volta uscito? Non il mondo, ti fa trovare il giardino dell'Eden. Ti getta nel paradiso.
Ok.
E questo è molto più entusiasmante.
Mamma mia,
Soltanto che il paradiso dopo pochi minuti toglie la maschera e si rivela per quel che è un inferno.
È perché questo poi effettivamente
è per questo che dico che ti ruba l'anima, alla fine tu non sai più chi sei.
Questo è un meccanismo che in realtà, per tornare a quello che dicevo all'inizio, noi viviamo ogni giorno, cioè noi ovviamente in una forma molto più potente di questa, però è il dominio della dopamina, cioè quando noi siamo di fronte al nostro smartphone e utilizziamo TikTok per riempirci di contenuti. E poi c'è il down, cioè tu perché ti riempi di questi contenuti in fin dei conti? Perché ti sembra che ti completino, cioè noi siamo in cerca di quella completezza in tutto quanto, anche nei comportamenti più quotidiani, nelle relazioni con gli altri, cerchiamo sempre di completarci. E tu hai l'illusione della completezza a cui poi però segue lo smarrimento.
Lo smarrimento, sì, sì, perché appunto tu parlavi di piacere, no? In realtà noi cerchiamo il piacere, ma in realtà noi cerchiamo molto di più che il piacere.
Ah, sì.
Il tossico non cerca il piacere, cerca la beatitudine.
La beatitudine, assolutamente.
Il piacere è qualcosa che sul momento ti soccorre,
sì,
ti fa star bene.
E se non lo affianchi a qualcosa che sia una consapevolezza, cioè se non ti rendi conto che sì, quel piacere non è la felicità, cioè la scarica di dopamina del mi piace su Facebook o del videogioco di nuova generazione o del, che cavolo ne so, della scalata della montagna, via dicendo, sono tutte cose che sono a te esteriori, ok? Allora, bene che ci siano, siamo creature biologiche, abbiamo bisogno della dopamina, però se tu confondi quel meccanismo con la felicità duratura,
è micidiale, sì,
ti sveglierai molto, molto molto male.
Assolutamente, sì.
E questa è, credo che sia uno
degli aspetti. E poi cadere in una dipendenza.
Una dipendenza che poi si può dipendere da... Pensa a quante cose possiamo dipendere. Possiamo dipendere da una relazione. Ci sono relazioni che diventano tossiche, peraltro si chiamano relazioni tossiche, sì, perché è una dipendenza, sì, in cui tu pensi che la presenza dell'altra persona, in fin dei conti, sia tutto ciò di cui hai bisogno. E quando quella presenza verrà meno, perché poi verrà meno per qualche motivo, tu ti troverai completamente sperduto. C'è quella pagina, beh, io ne ho parlato a Pop Sofia, però la cito anche qua, che è quella pagina di Frankl nel Lager,
sì, Viktor Frankl
nel
bella,
Lager,
sì,
che
sì,
dice io non so se mia moglie, lui sta spaccando le rocce, ok? È lì da anni, non sa nulla di sua moglie, dice io non so se mia moglie sia viva, sia morta, non so se mi ricorda, se... Però non è la sua presenza a darmi la felicità, è il fatto che io la amo. Il fatto di sapere che io per lei provo questo sentimento è ciò che mi riempie, mi dà motivazione. E quello lì è, se io devo trovare una definizione di felicità.
Sì.
Paradossalmente, perché puoi essere felice persino in un lager che dice, beh, magari felice no, però può essere pieno.
Sì.
Ed è una cosa che noi spesso dimentichiamo, questa.
Difatti tu citi appunto il tuo intervento molto bello a Pop Sofia, ad Ancona. Io in quell'occasione parlai di educazione al desiderio.
Sì.
Cioè la capacità di amare il desiderio in quanto tale.
In quanto tale.
Come segno della nostra essere in vita, del nostro esserci.
Ah, sì.
Sganciandolo dall'ambizione di possesso.
Assolutamente.
Dall'oggetto a cui si rivolge, sapendo che quell'oggetto non l'avrà mai.
Certo.
O quando l'avrà sarà deludente inevitabilmente, no?
Certo.
Quindi amare il desiderio in quanto tale, e l'educazione al desiderio per me è una grande scuola di,
sai, questo mi fa venire in
di
mente...
consapevolezza, di saggezza.
Mi fa venire in mente Nietzsche con la volontà di potenza, che spesso è stata fraintesa.
Anche,
no? È stata fraintesa.
Certo.
La volontà di potenza, io domino il mondo. Esatto. Ma no, la volontà di potenza è io amo il fatto di volere, amo il fatto di slanciarmi,
sì,
amo il fatto di avere questa possibilità.
Sì, sentirsi vivi.
Vivo l'estasi di arrivare a qualcosa, di tendere a qualcosa. È questo sentirsi vivi.
Sì.
E quando tu senti questa cosa... riesci magari anche in parte, perché poi non ci riusciamo del tutto, però riesci in parte a slegarti dalle cose da cui dipendi, perché le cose da cui dipendi diventano secondarie.
Sì.
E credo che questo sia importantissimo.
Sì.
Cioè quello ce l'hai perché esisti, capito?
Sì.
Non è solo, nessuno può dartela quella cosa là, ed è molto molto potente.
Sì, sì. No, e poi è una cosa su cui evidentemente l'essere umano, certe culture, certe sapienze, certe filosofie riflettono da millenni. Io penso a questa frase della Bhagavad Gita, un testo sapienziale indiano importantissimo, il canto dei beati, no? In cui il Dio dice al guerriero: staccati dai frutti dell'atto, cioè non fai qualcosa per l'esito, per arrivare, come dire, a ottenere il risultato, fallo perché ti rende vivo.
Assolutamente, assolutamente.
E questo mette a terra il principio del fare occidentale, che è un principio utilitaristico. Io faccio qualcosa per arrivare a quello, se no non la faccio. Ci deve essere un vantaggio, un profitto.
Ecco, questo è veramente importante, perché di nuovo torniamo al punto di quel dualismo di cui parlavamo. Molto spesso chi, non so, cita questo aspetto del fare, non per arrivare, pensa che questo sia l'unica cosa. In realtà poi è anche importante arrivare. Cioè, nel senso, è importante che nella relazione ci sia lo scambio reciproco.
Ma certo.
Cioè, sono importanti queste. Però bisogna dare il giusto ruolo, capito? L'uno senza l'altro rischia di deviarti in modo terrificante. È una faticaccia incredibile, è una faticaccia, perché da un lato tu hai il pensiero suodente del dire, beh, ma io ho, il mio valore sta nel fatto che mi slancio in avanti. Poi chi se ne frega del fatto che magari slanciandomi in avanti faccio del male a qualcuno, anche perché capita anche quello, il mio desiderio fa anche del male agli altri. E quindi poi in realtà devi avere anche la consapevolezza di dire, devo misurarmi in quello che faccio, perché poi c'è anche l'altro. Ed è questo equilibrio che è un casino incredibile.
Sì, sì, questo, questo te lo dà la, il dialogo con se stessi, no? Che, sì, che è un dialogo, io credo, appunto, la, la possibilità di relazionarci in maniera autentica e anche responsabile con l'altro attorno a noi dipende fondamentalmente dalla capacità di ascoltare, di accogliere e di accettare anche l'altro dentro di noi.
Ah, sì.
Per me è stato come dire, decisivo l'incontro con la frase di Rimbaud a 17 anni, quando io mi chiedevo, ma io chi sono? Mm-hmm. E lui mi dice, tu sei un altro.
Sì.
Nella lettera al veggente.
Sì, sì, sì. Sei sempre l'altro per qualcuno.
E per te anche per te stesso, anche. Però. Sì, sì. Non, cioè, dovrei cercarti per tutta la vita. E difatti, sì, la conoscenza di sé è quella che i greci hanno messo come nella base di tutto, della, sì, filosofia.
Sì,
no?
Sì. Sì, 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 sì. Che poi conoscersi significa anche, anche lì, sai, troppo spesso pensando che le cose debbano essere sempre piacevoli, tu pensi che conoscere te stesso significa, ah, sono bellissimo. In realtà poi nella conoscenza di te scopri un sacco di cose che magari dici, ma no, ma non posso essere così io. E poi magari devi semplicemente fare pace col fatto che tu sei anche cose, sì, che magari inizialmente non ti piacciono. Cioè conoscersi è un atto rischioso, diciamo
è
così.
È un atto rischioso, in esplorazione, però come dire, è un atto meraviglioso, perché è un atto avventuroso.
Mm-hmm, assolutamente.
È l'imprevedibilità dell'esistenza che si manifesta attraverso di te.
Assolutamente sì.
E poi te ne devi fregare, questo è un altro discorso importante, ma su quello abbiamo già fatto qualche parola, e perché tu non vuoi che certe parti di te emergano, perché hai paura del giudizio degli altri. La tua immagine pubblica diventa più importante della tua crescita interiore.
Porca miseria.
Questo è micidiale sia per le singole persone, ma anche per le associazioni, addirittura per i paesi. Il rapporto che un paese ha con la propria storia, con la propria memoria.
Assolutamente, assolutamente. Beh,
nascondere certe vergogne del passato, guarda il rapporto che abbiamo col fascismo qua in Italia.
È perfetto, ogni volta che si, cioè, sempre mille distinguo, mille.
Esatto, no.
Sì, sì. E io sto in questo periodo sto ascoltando, che io non l'avevo mai letto, però è la trilogia di Scurati su
Mussolini.
Il figlio del secolo. E devo dire che è una delle prime volte in cui sento veramente raccontato quell'aspetto, che è un po' la nostra ombra, se,
sì,
vogliamo mettere.
Sì, 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 beh.
Con cui non abbiamo mai fatto i conti, cioè nel senso, io vorrei ricordare, come sempre, è una cosa che ho già detto in passato, però siamo l'unico paese che ha vissuto una dittatura e non ha fatto un processo alla dittatura in nessun modo. Anche l'URSS in realtà non ha fatto, però ha vissuto comunque un disfacimento che poi ha comunque fatto fare i conti, sì, in un certo modo. Noi invece...
siamo diventati da fascisti ad antifascisti da un
posto,
giorno all'altro,
raga. Cioè prefetti, sì, che il giorno prima erano manganellatori, sì, rimasti, sì, lì, ed è una cosa è molto emblematico. Quindi sono molto d'accordo, alcuni aspetti psicologici degli individui che stiamo descrivendo qua poi incredibilmente prendono delle forme anche collettive,
sì,
che sono sorprendenti se ci pensi, perché non ti aspetteresti, usando la testa dici, ma no, ma non è possibile, è un romanzo. E invece no, poi no. È la realtà. Sì, sì, sì. A te pare, nella tua esperienza che hai fatto anche a San Patrignano, l'immagine pubblica che davi di te agli altri utenti, per te contava? Cioè aveva un'importanza il modo con cui gli altri ti giudicavano, ti guardavano? Aveva un ruolo questo aspetto?
Con gli altri ospiti?
Gli altri ospiti.
No, no. Tra di noi non ci potevamo raccontare, ci conoscevamo troppo bene e non potevamo metterci delle maschere. La, okay, cosa meravigliosa della comunità, quando è vissuta così, è quella che tu, i rapporti che hai dentro possono essere soltanto rapporti smascherati.
Ok.
Il problema per me fu quando io mi dovetti rappresentare all'esterno, no? Come, certo, nel mio ruolo di addetto stampa, responsabile.
Quando è che hai cominciato a fare quella?
Nell'ultimo, io sono tornato a Sampa nel 91, ho chiesto subito a Vincenzo Muccio di lavorare con lui, e io nel giro di qualche mese sono diventato il suo, diciamo, ha detto stampa.
Ok, ok.
E quindi negli ultimi 3 anni, dal 92 al 95, ho svolto quella che sono stati gli anni più difficili della comunità.
Certo,
perché
certo.
Venne fuori l'omicidio commesso nell'89.
Sì, 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 deve essere stato un periodo abbastanza sconquassante quello. Decisamente. Prima di passare a approfondire un po' l'esperienza di Sampa, vorrei dire ai nostri spettatori che adesso facciamo una piccola pausa, perché se voi... Allora, il libro di Fabio, Sampa, madre...
amorosa e crudele.
Amorosa e crudele, non mi veniva amorosa, mi veniva lacrimosa, ho detto no, lacrimosa no, amorosa e crudele, voi potete leggerlo, ovviamente trovate il link in descrizione, però potete anche, se volete, ascoltarlo grazie al nostro sponsor Storytel. I libri sono cose vive, ti parlano, ti rimproverano, ti danno ottimi consigli, e per me i libri hanno sempre avuto una voce, ma adesso ce l'hanno per davvero, letteralmente, grazie agli audiolibri. Per esempio, 1984 e la distopia del Grande Fratello diventa una storia multivoce che ti immerge nelle atmosfere terribili della storia orwelliana. E poi sapevi che puoi ascoltare la voce del capitano Ahab che si infuria nella tempesta con la voce di Piero Baldini? E poi, hai mai sentito The Lord of the Rings letto con la voce di Gollum? Su Storytel puoi, perché c'è l'audiolibro letto dal grande Andy Serkis. Storytel è una piattaforma di audiolibri e podcast originali con più di 100.000 titoli pronti per essere ascoltati da te. Ci sono i podcast originali di Francesco Costa e di Derek Allen, e poi ci sono i miei, A Mente Libera e Cose Serie, fra filosofia, formazione e cultura pop. E poi, adesso, puoi persino ascoltare il mio Seneca tra gli zombie, letto con la mia voce, come se non la sentissi già abbastanza. Clicca sul link in descrizione e accedi a Storytel per una prova gratuita. E poi innamorati della voce dei libri e, se ne hai coraggio, prova pure a parlarci. Mai visto, Fabio, ma che regista c'ho su Daily Cogito che sbaglia i tagli, fa casini? Cioè, cosa devo fare? Io mi dici, cos'è che devo fare io? Cioè, conosci un regista bravo, per caso? Cioè, qualcuno... No, dai, cioè, hai lavorato con Netflix, non puoi dirmi che non conosci.
Devo dire che loro sono, scelgono proprio il meglio sul mercato.
No, infatti, dammi un numero che così dico.
lui è bravissimo.
Ah, però io sono gratis.
Sei gratis, smetti di mentire. In chat prima si parlava del tuo stile. Ok, allora vorrei cambiare un attimo come dicono i giovani, shiftare l'argomento. Ok, e, tu hai avuto ovviamente dei modelli durante la tua vita. Ok, uno dei modelli era David Bowie, perfetto, che è stato modello per intere generazioni. Allora vorrei partire da questa, perché tu hai incontrato Bowie durante l'adolescenza, giusto?
Prima dell'adolescenza.
Sì,
all'inizio della pubertà, diciamo. Allora, a 13 anni.
Provo a lanciare una provocazione legata a un filosofo francese che era Gilles Deleuze, sì, il quale sicuramente, insomma, avrai letto e conosci, il quale a un certo punto lui fa un bilancio degli anni 60. C'è un'intervista che è la Besseder. A un certo punto cerca di fare un bilancio degli anni 60. Lui è stato uno dei promotori del pensiero libero, sì, anche dell'uso delle sostanze a fini di comprensione. Alle sue lezioni lui diceva tranquillamente, c'erano studenti che si facevano dall'eroina
all'eroina non sarebbero stati molto attenti, sarebbero addormentati.
Ma in realtà facevano, ma c'erano persone che usavano della marijuana, qualsiasi cosa, sì, ok? Sì. Ed erano un po' i figli di quel pensiero molto libero. Sì. E Deleuze dice, io mi pento moltissimo perché tantissimi sono persi in questa cosa qua. E allora la domanda che vorrei farti, visto che comunque la grande ondata della tossicodipendenza e tossicomania è stata soprattutto negli anni 70, direi, è stato l'impatto devastante, che è quello che anche tu hai vissuto. Quanto secondo te la cultura pop, questa cultura del pensiero libero, dell'apertura, dell'emancipazione in ogni senso, ha giocato un ruolo nel trascinare tante persone in un certo tipo di mondo? Non so se è un collegamento, se ti è mai capitato di fare questo tipo di collegamento. Ovviamente non parlo di te, David Bowie, capiamoci, parlo di una cosa un po' più ampia. Però è una cosa che mi sono sempre chiesto. Come la vedi tu?
Ma sai, allora, io non l'ho vissuta, nel senso che gli anni 60 io ero un bambino, certo, quindi non, non posso testimoniare. Ed erano comunque anni in cui si parlava e si esortava anche in qualche misura alle droghe psichedeliche,
certo,
fondamentalmente, no? Dall'America di Timothy Leary,
Yellow Submarine,
esatto, tutti Lucy in the Sky with Diamonds, cioè,
Castaneda,
ecco, c'era tutto un clima, appunto le porte della percezione da cui Jim Morrison prese il dorso. E per me c'era tutto, come dire, attorno a questo, a questa clima, anche così la fascinazione per l'Oriente, per il viaggio a Kathmandu, erano cose personalmente che riguardavano un'altra generazione che non era la mia, quella dei fratelli maggiori,
certo.
E ha avuto, io credo, non un grande impatto poi, perché chi ha provato gli acidi non sempre è arrivato all'eroina, anche perché invece sull'eroina c'era, io mi ricordo nella Milano della seconda metà degli anni 70, le associazioni della sinistra radicale erano molto dure, molto intransigenti, inquisitorie contro sia gli spacciatori ma anche contro i consumatori di eroina, che venivano giudicati dei traditori,
certo,
gente che aveva venduto l'anima al capitalismo, al capitale, che aveva tradito la causa. Su YouTube tra l'altro c'è un bellissimo filmato del Parco Lambro del 76, io avevo 14 anni, mi sentì parlare di un festival pop che si tenne a Milano al Parco Lambro, in cui ci si vede a un certo punto un vero e proprio processo pubblico a un povero ragazzo smarrito fatto di eroina, che viene preso accusato di essere appunto uno che non è un compagno vero,
certo, dissoluto, ecco. Compagno del capitalismo, sì, esatto, sì, sì, sì.
Quindi non so quanto sia, plausibile un legame tra la cultura di quel genere, no, del, certo, libertarismo con la,
certo,
con,
certo,
la, con la droga pesante, la droga urbana della fine del 70, che io ho vissuto e che, sì, che poi ho trovato appunto non in Castaneda, ma ho trovato in William Burroughs, in Junkie, insomma.
Beat Generation, Pasto Nudo.
Esatto.
Quello è stato anche su di me, io devo dire, io sono stato consumatore, io non ho mai provato oppiacei, quindi io eroina, la cocaina non ho mai toccato. Io ho fatto un uso invece di psichedelici durante l'università, perché ero affascinato da gli Huxley, da William Burroughs. Burroughs nel Pasto Nudo racconta gli effetti dell'LSD. E io ero affascinatissimo da questa cosa, perché poi scrivevo poesie, quindi dicevo, ma io voglio vedere che poesie vengono fuori quando veniva fuori, io, delle merde, cioè nel senso roba illeggibile, ok?
Io ho provato con la cocaina a scrivere versi, e poi ho detto, no, ma che è sta roba?
No, cioè nel senso una cosa, mi sono convinto che in realtà tutta la Beat Generation avesse creato questa mitologia, in realtà quello che scrivevano era sotto un effetto molto molto blando e molto molto tardo di eventuali sostanze, perché credo che veramente sia difficile. Poi a un certo punto ho perso semplicemente interesse, come dicevo, mi sento fortunato perché non ho mai preso il vizio di nulla, e però dall'altra parte mi rendo conto che il fascino culturale che c'è stato, Deleuze lo dice chiaramente, il fascino culturale, come se questi comportamenti potessero liberarci da una schiavitù, la schiavitù dell'ordinarietà, della routine, ha avuto un impatto. E io lo vedo oggi più che altro, perché quando abbiamo parlato delle dipendenze contemporanee, che sono dipendenze diverse, sono molto più psicologiche che fisiche, la dipendenza dal feed, la dipendenza da tutto quello che ci circonda, siamo bombardati, in realtà è molto promosso da un certo tipo di visione del mondo, che è la visione appunto dello spettacolo, di questa vita magnificata. E in realtà è incredibile, perché sembra quasi che Hollywood sia diventata la sostanza di cui noi ci nutriamo, okay? Da cui siamo diventati dipendenti.
Sì, diciamo che in quest'epoca quella funzione, come dire, che negli anni 60 e 70 hanno svolto le utopie, che potevano essere appunto le utopie libertarie, dei festival pop, ma anche le utopie politiche, no?
Certo.
Il comunismo come luogo, no? Paradiso in terra, eccetera. Oggi questa cosa è una funzione assolta dal mercato, che sì, il paradiso te lo dà ogni giorno, quella cosa micidiale.
Ed è disponibile lì.
Esatto. Non è accessibile.
Esatto, non è riuscito a darci la sostanza che perdura, ma tantissime piccole sostanze,
esatto,
che in qualche modo ti danno questa, esatto, continuità.
E io credo che questa cosa, forse l'ho anche detto da Senigallia, l'abbia capita in maniera preveggente Pasolini, mm-hmm, nella sua critica all'inizio degli anni 70, si parla appunto prima che venisse ucciso, quando parlava del consumismo come di un pericolo ancora più peggiore del fascismo, perché era una dittatura che, come dire, agiva con il consenso dei sudditi,
assolutamente,
che non si riconoscono tali, agisce per seduzione, non per oppressione, per imposizione.
Guarda, questa mi verrebbe da dire che non è neanche una cosa così moderna, cioè nel senso, in realtà
no, certo.
Seneca ne parla 2000 anni fa, eh. Seneca mette in guardia Lucilio, gli fa: guarda che le seduzioni di cui ti circondi sono la peggior cosa che puoi fare. Poi è evidente,
non c'erano i social ai tempi di
non c'erano i social, esatto. No, la differenza è che lì c'erano poche persone esposte a certi stimoli, perché la gran parte doveva coltivare la terra e, esatto, ciao. Adesso invece siamo tutti esposti a questa cosa, quindi è una massificazione di una tendenza che però, perché in fin dei conti noi cerchiamo, è da sempre che c'è, cioè quella cosa che tu descrivi, ok, il fatto di voler tornare nel grembo materno, voler ritornare a quello stato, quella io non credo che sia mai cambiata da 120.000 anni a questa parte, cioè nel senso è una cosa che ci portiamo dietro e che non è mai cambiata, cambia quello che c'è intorno.
Quello che c'è intorno, c'è chi appunto l'ha tematizzata, io credo che noi siamo tutti figli, bene o male, del romanticismo del fine Settecento,
sì,
che sono stati i primi romantici tedeschi, penso a Kleist, poi Hölderlin, ad aver, come dire, detto in parole, in poesia e poi in filosofia anche,
certo,
in maniera più indiretta, ma l'assoluto, come dire, è quello che ci manca.
Sì.
No? E lì penso a Michael Stetter quando dice: io conosco l'assoluto come l'insonne conosce il sonno. Frase meravigliosa.
È fantastico, sì, è vero.
Noi siamo fatti di questa mancanza, mm-hmm, e questa ce la porteremo indietro perché è la condizione umana questa.
Già,
dobbiamo farci i conti.
Certo.
Ma
certo,
la grandezza dell'essere umano viene anche dall'essere consapevole di questo limite invalicabile, di farci qualcosa.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Beh, anche in base alla tua esperienza, esiste una via d'uscita che sia percorribile senza dover passare per le forche caudine in cui tu sei passato?
Sì, no, per carità, se no non andrei a parlare nelle scuole.
Certo, dovrebbe... Cioè, cos'è che racconti ai ragazzi quando vai nelle scuole? Cos'è che diresti a...
Racconto che quello che a me mi ha salvato la vita è stato il fatto che ho incontrato la mia passione fondamentale prima di incontrare l'eroina. Cioè io a 16 anni come te ho iniziato a scrivere, a 15 forse, a scrivere poesie, perché pensavo fosse più semplice che scrivere, più immediato, a fare dei plagi vergognosi di Ginsberg, di Howell, di Ginsberg.
Quanto ti capisco.
Ecco. Però poi il scrivere voleva dire anche leggere. Voleva dire farsi delle domande,
certo,
e entrare in contatto appunto con quest'altro sé che abbiamo dentro e che è così inafferrabile, così cangiante, così variabile. E io ho capito che quella era la mia strada, perché io volevo capire chi ero a 15 anni e ho capito che la scrittura era lo strumento che più potevo maneggiare con relativa abilità per capire, mettermi di fronte a me stesso.
Certo.
Quindi quella è stata la mia passione che mi ha che ho coltivato in maniera sgangherata, come se appunto si coltiva a 15-16 anni, prima dell'incontro con l'eroina che avvenne a 18 anni appena compiuti, avevo compiuto da 20 giorni 18 anni, il 2 aprile 1980 ho incontrato l'eroina. Però quella passione è rimasta dentro, è rimasta sotto le braccia e è continuata a bruciare. E quando poi mi sono trovato in comunità e mi sono trovato disarmato perché privo delle mie sostanze, dei miei scudi da supereroe, che erano l'eroina e la cocaina, mi sono trovato nudo, quella sostanza, quella passione è tornata a galla ed è stata lei che mi ha rivolto le domande che io prima, come dire, rivolgevo a lei quando ero giovane.
Certo.
E mi ha chiesto, ma tu quando ci frequentavi eri serio o la tua era soltanto una posa giovanile per fare colpo sulle ragazze? E io ho detto no, ho la mia passione, ho detto guarda, io ero serio, io soffrivo veramente.
Certo.
Ero tormentato. E allora lui mi ha detto, allora continua. E quella che mi ha portato fuori. Quindi non è necessario passare dalle forche caudine, bisogna appunto, nel momento in cui noi ci mettiamo al mondo per la seconda volta e da noi stessi nell'adolescenza, ecco, capire qual è la nostra ragione d'essere in questo mondo, la cosa facendo la quale noi ci sentiamo pienamente vivi, senza bisogno di additivi chimici. Poi uno può provare tutte le droghe, tutte le esperienze, non viene deviato dalla sua passione. È certo. La sua passione che continua a essere, come dire, a dargli la rotta.
C'è un gran numero di persone molto giovani che, tipo io spesso racconto, io ho trovato la mia passione, per me è stato soprattutto il teatro, al liceo, certo. Per me è stata una scoperta incredibile. Mi ritengo fortunatissimo per averlo scoperto a 17 anni. Tante persone a 17 anni non hanno la più pallida idea, a 19 anni magari hanno provato, magari non hanno mai provato nulla perché non sono state abituate a pensare guarda che tu hai gli strumenti in mano per sperimentare, per vivere. Quindi sono persone magari anche a 21, 22 anni che ti dicono ma io non so qual è la mia passione, non ho idea.
Sai cosa?
Dimmi.
Io credo che una parola che oggi vada ripensata e rivalutata, viene demonizzata da stupidità psicologiche, analisi, è la parola solitudine. L'adolescenza è l'incontro con la propria solitudine e le domande radicali te le puoi porre soltanto quando sei davvero solo con te stesso. E non sei mai solo se sei connesso, vuol dire anche, ecco, no? Quindi io credo che la solitudine dovrebbe essere addirittura una materia di apprendimento, diventare, no? Imparare la solitudine, capire quanto è importante il dialogo solitario, meditativo con se stessi, perché lì veramente tu distingui quello che è essenziale da quello che è superfluo per te.
È Pascal che diceva ogni guaio dell'essere umano deriva dal fatto che non sappiamo stare da soli
in
silenzio,
in una stanza. Esatto.
Quella roba lì è proprio una frase puntuale perché è proprio così. I tuoi problemi più grossi derivano dal fatto che non sopporti la tua presenza quando sei da solo.
Sì, fuggi.
E a quel punto o tu utilizzi qualsiasi cosa per fuggire. Quindi non hai relazioni perché sei interessato agli altri, hai relazioni perché ti
portano
lontano, esentano da te stesso. Sì. Non leggi un libro perché vuoi imparare, leggi un libro perché c'è una voce che sostituisce la tua.
Sì.
E allo stesso modo finisci per provare una sostanza, non perché magari vuoi scoprire cos'è, ma perché quella cosa ti tira via quella voce che è la tua solitudine.
Sì.
E allora qualsiasi cosa farai sarà una scelta sbagliata.
E rischi di vivere una vita prestito, una vita fittizia, una vita che non è la tua.
Assolutamente.
Che è la cosa peggiore, la perdita di libertà più grande che un essere umano può patire.
Porca miseria. C'è una frase che tu, mi sembra che tu l'abbia scritta anche nel libro, l'ho letta anche recentemente in un'intervista, dici io non amo chiamarle sostanze. Perché sì. La droga è un mondo.
Sì.
E questa frase mi fa venire in mente un romanzo che io adoro, che è Le tre stimmate di Palmer Eldritch, di Philip K. Dick. Non so se ti è mai capitato di leggerlo.
No, Dick non l'ho ancora letto, ma...
Un romanzo di fantascienza che sicuramente, se leggerai, ti farà trovare un sacco di assonanze con i racconti che fai. E ovviamente nella trama, diciamo, l'idea centrale è che la nostra realtà è sempre costruita in base a qualcosa che ha sostituito la realtà precedente. Nel romanzo c'è questo, c'è questa metafora, a un certo punto Dick, c'è un personaggio che fa questo racconto, dice, c'è questa famiglia che fa un grande pranzo, e questa famiglia ha un gatto, e la famiglia prepara una bistecca, una bellissima bistecca da 2 chili che prepara lì sul tavolo della cucina, e il gatto guarda la bistecca. A un certo punto, mentre la famiglia si distrae, poi torna in cucina e la bistecca non c'è più e c'è solo il gatto di fianco, e quindi dicono, vabbè, ma è evidentemente il gatto, no? Prendono il gatto, lo pesano, proviamo a vedere se c'è la bistecca dentro, e il gatto pesa 2 chili e dicono, vedete? E il gatto ha preso la bistecca, e tutti si chiedono, e il gatto dov'è finito? Ed è un racconto, cioè veramente una piccola barzelletta letteraria che ti dice, tu se utilizzi qualcosa in modo sbagliato sostituirà la tua realtà. E quindi sono molto d'accordo quando dici non sono sostanze, cioè non sono delle cose, sono dei mondi. Tu finisci per traslarti in un mondo diverso. Sei il gatto, tu nel tuo racconto che hai fatto sei esattamente come il gatto. Se avessimo pesato te in quel periodo, non ci saresti stato tu, ci sarebbe stato soltanto la bistecca, ovvero la droga. E questo capita spesso nella nostra vita e non ce ne accorgiamo. Finiamo per introiettare in noi cose che magari abbiamo scelto per i motivi sbagliati e che si sostituiscono a noi.
Sì.
Ed è una cosa di cui non ci accorgiamo finché non ce lo dice qualcuno di esterno. E la domanda che volevo farti, dopo tutta questa lunga premessa, è c'è stato qualcuno di esterno che è stato veramente fondamentale per farti dire, cioè è vero, io sono il gatto, non so più dove sono io?
E beh, sì, questo è stato Vincenzo Muccioli, che però ha capito, e questo è stato il suo coraggio, devo dire anche la sua umiltà, che l'unica persona che poteva dire a me in maniera credibile, guarda che tu sei diventato il gatto, potevo essere soltanto io medesimo. Mm-hmm. E quindi lui, quando mi fece rinchiudere in questo sgabuzzino per 18 giorni, lo fece perché voleva mettermi nella condizione di incontrarmi e di dirmi
e mo
come si vive. E quella è stata l'esperienza che ha cambiato la mia vita, perché è stata l'esperienza della consapevolezza profonda del mio essere diventato un tossicomane, quindi di aver completamente ceduto la mia esistenza a un mondo, non una sostanza.
È diventato un clandestino in un mondo, sì, che non era il tuo.
Sì.
Questa cosa, guarda, io ci penso tantissimo, perché quando ho in qualche modo capito questo concetto, ho cercato sempre di crearmi dei sistemi di feedback che mi permettano di dirmi sempre, ma sono il gatto? Cioè, cos'è che ha preso il posto di me? E che è una domanda che sembra quasi triviale, perché dici, vabbè, ma non è che puoi portela ogni giorno. Eppure è fondamentale, perché può prendere il posto di te, di nuovo, la relazione con una persona da cui finisci per dipendere.
Sì, sì, in maniera molto meno drammatica.
Un lavoro che ti inghiotte.
Ti inghiotte, certo.
E finisci in un vortice da cui non riesci più a guardarti dall'esterno.
Assolutamente.
È un pericolo immane. E io credo che se uno riesce a padroneggiare quella trappola e vederla, allora anche i pericoli che sono molto più pesanti, come quello della tossicodipendenza, vi dicendo, diventano dei pericoli più visibili, ecco, sì, riesci ad accorgertene meglio. Sì. Poi comunque magari ci cadi nelle cose, perché ripeto, la vita è molto imprevedibile. Però quella cosa lì per me è diventata importantissima.
Sì, io mi ricordo quando ero ragazzino, sentivo appunto parlare spesso nei discorsi anche al ginnasio, quando ancora cercavo di orientarmi nel mondo, una parola molto in voga alla metà degli anni 70 era la parola alienazione, perché i testi marxisti parlavano appunto dell'alienazione, del capitalismo, eccetera, certo, eccetera, no? Ecco, io l'ho provata veramente nel senso profondo e radicale, con la droga.
Sei stato alieno a te stesso.
Esatto.
Sì, quella è un'esperienza che è importante che racconti, perché mi rendo conto che spesso anche nei confronti di queste cose qua viviamo una fascinazione un po' pop. Non so, di nuovo, io sono cresciuto con Paura dell'ira a Las Vegas di Terry Gilliam. Non so se tu lo sai, ma quel film venne censurato perché tantissimi erano convinti che fosse uno spot alla droga, quando in realtà è il contrario. Cioè che il film ti mostra, dici, cioè Terry Gilliam, che poi per me è un grande genio del nostro tempo, ti sta dicendo guarda cosa può capitare alla tua vita, guarda in cosa puoi trasformarti. Mm-hmm. Non era un inno gioioso al dai ragazzi, cioè nel senso prossima dose, non era quello. E quindi mi rendo conto che c'è una superficialità incredibile con cui ci approcciamo a certi temi, quindi è veramente importante che tu abbia il coraggio di raccontare queste cose, perché cavolo, amica, cioè, non so quanto tu viva facilmente il fatto di raccontare queste cose. Cioè, ti è facile raccontare? Che tipo di sforzo è per te?
No, non... Per me è impegnativo. Impegnativo perché sto parlando della mia vita.
Certo.
E quindi ne voglio parlare con parole appropriate. Ma non è uno sforzo, anzi è una sorta di benedizione. Vuol dire che quello che ho vissuto ha avuto un senso e può averlo adesso, incredibilmente, anche per chi mi ascolta, no? Parlo soprattutto dei giovani, ovviamente. Perché io come in quanto individuo non sono un granello nell'infinito come tutti noi, certo. Ecco, però nel mio infinitesimale la mia vita ha raccolto delle cose che riguardano tutti, come la vita di ciascuno
riuscirà.
È un riflesso della condizione umana,
certo,
e di queste cose bisogna parlarne, perché se si parla di quello, di cosa parliamo?
Sì, sì, sono d'accordo. Riuscire a toccare quelle corde che condividiamo tutti.
Esatto.
Facendo sentire quanto l'esperienza che tu racconti abbia a che fare con la mia esperienza, che ovviamente è distante nei particolari.
Sì.
Ma poi nelle cose che contano,
sì,
quella lì.
Esatto.
Siamo usciti tutti dallo stesso grembo materno. Esatto. Ok, questo è assolutamente vero.
Esatto. Per quindi per me ogni volta, diciamo così, è una sorta di... Ma no, una sorta, proprio una vera e propria spoliazione. Che io non faccio neanche tanta fatica, perché ormai mi sono tolto via tutto.
Basta, non mi faccio più problemi.
Non mi faccio più problemi. Devo dire, mi è molto commosso la reazione, commosso anche turbato un po', la reazione che ci fu dopo la mia... Dopo la messa in onda di Sampa della docuserie di Netflix, perché ricevetti una quantità di messaggi inimmaginabile di persone che mi ringraziava di aver parlato di me senza paura, senza filtri, senza reticenze. E dico, ma non ho fatto nessuno sforzo, è la mia vita, cosa c'ho da nascondere, no?
Eppure tu lo dici con questa naturalezza, ma mi rendo conto che invece lì fuori riuscire a raccontare in questo modo anche esperienze magari molto meno viscerali, molto meno drammatiche, risulta difficilissimo.
Sì.
Siamo tutti presi in questa cosa.
C'è un aforisma che io tra l'altro ho citato anche nel libro, che mi colpì tantissimo, letto anche quello a 17 anni, quindi l'ho capito fino a dopo, sapevo che era molto vero e che mi avrebbe riguardato. Di Antonin Artaud, e dice: dal giudizio degli altri mi difende tutta la distanza che mi separa da me stesso.
È bellissimo. Mamma mia. Mamma mia.
Ecco, l'essere capaci di cercarsi, di concepire la propria identità come un processo in divenire, ecco, questo ti salva dai giudizi degli altri. I giudizi degli altri si rivolgono sempre a qualcuno che non sei tu, che è già passato, che è già stato.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
Tu sei già altrove.
Riuscire a, in qualche modo, avere quella consapevolezza di quello che tu pensi, di quello che tu sei, e agire in conformità a questo è fondamentale. A me viene in mente, visto che in questi giorni mi capita spesso di citarlo, perché cosa vuoi, è un autore che io riprendo periodicamente, che è Epitteto, e lui a un certo punto parla della convenienza, ok? Lui dice, tu non puoi mai esprimere le idee o esprimere quello che sei perché ti conviene, mai. Mai, perché in realtà se tu hai di fronte, se Cesare ha di fronte qualcuno che è in contraddizione le sue idee, Cesare gli dice io ti taglio la testa, io Epitteto rispondo è in tuo diritto farlo, tu puoi farlo, ma perché io dovrei dannare la mia coscienza per compiacere te quando questo non sarebbe in conformità a quello che sono? E conclude dicendo, ricordati che ci sarà sempre qualcuno che di fronte a Cesare dirà, sì Cesare, hai ragione tu. E Cesare non avrà nessun problema a metterlo in Senato. Ed è una frase così bella.
Bellissima.
Però quella persona vivrà un inferno, perché di nuovo tutto il significato della sua vita dipenderà da qualcosa che non è suo.
Sì, sì, è una prostituzione. È la prostituzione più terribile, quella dell'anima.
È vero. E noi con i social network stiamo facendo una prostituzione. Stiamo vivendo quel tipo di prostituzione.
Sì, c'è questo rischio, sì.
E trasmettendo un'immagine anche a persone magari che stanno formando adesso il proprio immaginario, totalmente distorta. Convinci gli altri che stai bene e starai bene. Mamma mia, è una cosa terrificante, una cosa veramente terrificante, ed è una dipendenza da cui bisogna, da cui esperienze come quella che racconti tu, secondo me, possono almeno dire, guarda che forse non è la strada giusta quella, non è la strada giusta.
Me lo auguro.
E poi in mezzo a tutto il resto, perché ci eravamo ripromessi di fare questo, racconta, perché mi piacerebbe anche che il pubblico sentisse il tuo incontro con David Bowie e cosa ha significato per te David Bowie, cioè nel senso a me è piaciuto quando l'hai raccontato quella sera e mi piacerebbe che lo sentissero anche loro.
Beh sì, adesso appunto io sto contando le ore che mancano, lunedì andrò a vedere questo documentario su Bowie presentato a Cannes, pare molto bello, so già che per me sarà un momento molto 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 conturbante, perché ci sono anche cose private, cioè dell'archivio privato, che non sono mai state viste.
Certo.
Ma Bowie è stato per me l'incontro con la mia diversità nella sua prima versione, diciamo, perché appunto ero veramente un ragazzino, avevo 13 anni quando ho incontrato questa immagine, di questa copertina di questo LP che mia sorella aveva comprato o si era fatta prestare, non so, lei non era in casa, non era in camera sua, e quindi io sono andato e ho incontrato questa immagine che mi ha incantato, cioè, mi ha vinto. Io sono stato lunghi minuti a guardare questo volto e non riuscivo a togliere lo sguardo da questo viso, e arrivando a capire a un certo punto perché, cos'è che mi attraeva tanto di questo viso, era il fatto che non riuscivo a capire se era un uomo o una donna.
Una donna.
Era una perfetta sintesi, un equilibrio perfetto, compiuto, di questi due caratteri fondamentali, diciamo così, nei quali si... Fino a quel punto avevo diviso l'umanità, no? Era tutto, certo, molto, molto semplice, no? Quello è un uomo, quello è una donna.
Tutto binario.
Tutto binario. Ecco, quella cosa mi ha completamente sconvolto e mi attraeva tantissimo questo. Era un viso molto affascinante. E poi, a un certo punto, dopo lunghi minuti di contemplazione vera e propria, io dico una cosa che magari può sembrare provocatorio, non sono credente, quindi come dire, l'associazione può far saltare sulla sedia chi lo è. Io ho ricevuto il volto di Bowie come il cristiano riceve l'ostia, il corpo di Cristo.
Esatto, esatto.
È stata la stessa
cosa. Anche quello è stato un mondo che ti è entrato.
Esatto, mi è entrato. Sì, sì, certo. Io a un certo punto ho detto, uomo o donna, chi se ne frega, io da grande voglio diventare così.
Così.
Questo è stato l'incontro con la mia alterità, il mio essere, come dire,
eccentrico.
Eccentrico, come dire, no, non definibile in un,
certo,
dentro le categorie correnti. E Bowie è stato il mio alter ego, perché io da allora non ho mai smesso di scoprirlo, di seguirlo, ed è stato entrare in un toboga, in un autovolante, perché questo poi mi sono reso conto che avevo preso come punto di riferimento un camaleonte.
Ah, sì.
Cioè uno che non è che cambiava l'abito di scena, era un uomo alla ricerca di se stesso, e quindi le sue trasformazioni non erano esteriori, erano interiori.
La ricerca, eh sì, sì, sì.
Ma io sono felice perché lui mi ha reso veramente consapevole di me e poi insomma, ha riempito la mia vita.
Ah, importantissimo questo. Peraltro anch'io voglio andare a vedere questo docufilm. Noi non potremo lunedì, martedì, mercoledì perché siamo in giro a teatri. Andate a guardare sul sito dailycogito.com per le date. Però se non siete le nostre date andate a vederlo, poi lo recupereremo su qualche piattaforma. Senti qua, prima di passare poi c'è la gente che frega per fare qualche domanda. Però prima di questo io di solito faccio una domanda di rito, che è una domanda fastidiosa, forse in alcuni casi. Se avessi tre libri, tre libri che sono stati molto importanti per te, di qualsiasi genere, che dici, questi mi hanno nutrito, mi hanno dato qualcosa. Quali sono i primi tre titoli che ti vengono in mente? Lo so, una domanda fastidiosa, vero? Lo so.
Allora, guarda. Allora. Sì, te li dico.
Vai.
Viaggio al termine della notte di Céline. Ecce Homo di Nietzsche.
Ok.
Il terzo. Il respiro di Thomas Bernhard.
Questo io non l'ho letto. Lui li conosco bene, ma questo mi manca. Devo segnarmelo assolutamente.
Thomas Bernhard è stato uno dei primi grandi scrittori. Pochi grandi scrittori del secondo Novecento.
E allora questo me lo segno assolutamente. Bene, io ti ringrazio per questi tre, per lo sforzo di trovare questi tre titoli. Allora, adesso noi andremo a concludere la puntata per chi ascolta in differita e poi con chi è in live andremo a rispondere a qualche domanda. Quindi io intanto ti ringrazio tantissimo per questa
grazie a te
fantastica fiumana di pensieri, esperienze, parole. E chissà che non ci siano altre occasioni per chiacchierare ancora, perché è stato molto bello e significativo. Grazie a tutti voi che avete seguito la puntata. Ovviamente vi consiglio di guardare in descrizione per andare a leggere ovviamente i lavori di Fabio, e se volete c'è il link per Storytel, 30 giorni gratis, potete anche ascoltare l'audiolibro, ci sono anche i miei audiolibri nel caso, insomma, quindi c'è tanta roba su Storytel. E grazie mille a tutti. Fate i bravi e mi raccomando, non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.